Voce.
Della classe quinta dell'Istituto Michelangelo Buonarroti dell'indirizzo di tecnologia sanitaria. Noi sappiamo che la Germania ha vissuto il Trattato di Versailles come un diktat, cioè un'imposizione ingiusta e punitiva per un paese che ha subito una sconfitta ma non una disfatta. La situazione dell'impero austro-ungarico era diversa, in quanto già da qualche decennio sembrava che potesse sfaldarsi a causa dei movimenti indipendentisti e nazionalisti attivi nelle diverse province. Come hanno vissuto gli austriaci il Trattato di Saint-Germain? Quanto ha influito la delusione per la perdita dell'impero sull'adesione di parte della popolazione dell'Austria al nazifascismo?
Vedo che avete lavorato seriamente. Andiamo avanti con le altre domande, così poi velocizziamo anche gli altri quattro, se la riescono una volta.
Io vengo dal liceo Giuseppe Gasperi di Borgo Valsugana, dalla bassa Valsugana, il territorio dove è venuto il sogno di Garzano. Io vorrei rivolgermi specificamente alla circa e al presidente Favero. Secondo voi, un giorno d'oggi, con noi giovani abbiamo il dovere, come ricordava lei prima, di studiare la storia e le conseguenze che ha tuttora. In senso pratico, quali sono i doveri, quali sono gli obblighi a cui siamo tenuti e in che modo possiamo realizzarli?
Sono Mirko Vaccari, vengo dall'Istituto Don Lorenzo Guetti e volevo chiedere come mai è stato scelto proprio il 2018, 100 anni dopo la sconfitta da parte del Trentino della Prima Guerra Mondiale, per fare la annata degli Alpini a Trento.
Della classe secondaria di Ciopati, e noi volevamo chiedere da una parte qual era la percezione, in particolare dall'Arciduca Martino, della nostra regione come regione di confine, sia da parte di vista dal punto di vista italiano, ma soprattutto asburgico, nel senso qual è l'importanza della nostra regione o insomma la percezione che se ne aveva a Vienna, ma anche nello Stato italiano. E poi dall'altra parte, anche sempre connesso a questo, come era visto il gruppo parlamentare in cui c'era anche De Gasperi, visto che alcuni di noi hanno fatto un progetto di alternanza e anche un ex studente della nostra scuola, e come il Parlamento di Vienna e De Gasperi e la sua esperienza l'abbia aiutato a formare la sua identità europea anche in futuro dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Buongiorno, io sono Teresa Odaz da Vici. Volevo chiedere di fare due domande per la nostra classe. La prima domanda mia e dei miei compagni è come ha visto la figura di Battisti nella storiografia attuale. E la seconda domanda è, dopo tutte queste belle parole sul siamo Europa e siamo Unione, come ha vista la richiesta di doppia cittadinanza da parte dei Grazie.
Grazie per le domande. Mi sono segnate tre domande. Comincio forse molto brevemente con questa domanda sul Trattato di Saint-Germain e l'Austria. Naturalmente Saint-Germain per l'Austria è un grande trauma, soprattutto per gli austriaci di madrelingua tedesca. Prima si trovava in una grande monarchia, adesso la gente si trova in una piccola repubblica che nasce nel novembre del 18, una piccola repubblica molto debole, soprattutto anche economicamente. Sono molti che dicono che questa repubblica non può esistere a lungo, quindi c'è un grande scetticismo, c'è questo trattato è un grande trauma, una grande delusione, e anche, come sappiamo tutti, per i territori che vanno persi, come il Sud Tirolo, l'Alto Adige. La seconda domanda sui parlamentari trentini. I parlamentari trentini sono presenti naturalmente nel Landtag di Innsbruck, nel Reichsrat di Vienna, dove costituiscono un gruppo sicuramente piccolo ma anche abbastanza importante come tante altre nazionalità. Vedendo la situazione si complica poi nel 14, per esempio il Landtag non è più attivo, neanche il Reichsrat. Sappiamo tutti che dal 14 poi in Austria regna un assolutismo militare e di governo, quindi l'espressione politica, l'attività politica è quasi sospesa così come noi la conosciamo. Quindi dopo il 14 nella guerra è molto difficile anche articolarsi per il piccolo gruppo trentino, ma come anche per i parlamentari di altre nazionalità. Poi la terza domanda che mi ho segnato, la doppia cittadinanza, c'è una grande discussione naturalmente adesso in Alto Adige su Tirolo, divisa direi in due parti. Una parte dice che questa cittadinanza, doppia cittadinanza è da vedere in una, diciamo, prospettiva europea e dà qualcosa ai sudtirolesi in più, quindi c'è è sicuro che i sudtirolesi sono di cittadinanza italiana, ma hanno la possibilità praticamente di avere questa seconda cittadinanza. Poi la seconda situazione o opinione è quella che questa doppia cittadinanza alla fine è una, diciamo, provocazione che aiuta un po' a nessuno e aiuta solo a manovrare queste tensità nazionali e quindi è da vedere negativamente. Questi sono poi i confronti, la discussione come adesso è in Sud Tirolo.
Rispondo a due domande, ovviamente quella diretta su perché l'Associazione Nazionale Alpini nel 2018 ha scelto Trento. La risposta mi pare di averla data implicitamente prima nel mio intervento, ma la ripeto con chiarezza. L'Associazione Nazionale Alpini ha scelto Trento perché Trento, noi crediamo e siamo convinti, è la città simbolo, proprio dopo 100 anni, che può affermare con forza questa grande volontà che l'Associazione Nazionale Alpini ha di tornare veramente a condividere e di affermare il senso di pace e di fraternanza. Questo è l'unico motivo per cui abbiamo scelto Trento, senza nessun altro tipo di polemica e senza voler fare distinzione rispetto a nessuno. Dall'altra parte, per quanto mi si chiedeva doveri, obblighi, ragazzi, il problema dei doveri e degli obblighi io credo sia importante e come associazione, assieme anche ad altre associazioni, e in parte devo dire che da parte anche della realtà governativa e del parlamentare nell'ultima legge sul terzo settore è stata in qualche modo accennata, è quella che i giovani devono pensare ad un servizio universale a favore, viene detto, della patria, nel senso di a favore dei cittadini, cioè una disponibilità e quindi un capire che al di là di chiedere bisogna essere pronti e preparati a saper dare. E questo è fondamentale perché, tra le altre cose, il dare, ve lo garantisce uno che ha avuto questa esperienza in tante occasioni, dà molto, molto più soddisfazione che ricevere.
Risponderò a due domande io. La pace di Saint-Germain e del Trianon è stato per l'impero veramente un shock. Non soltanto per gli austriaci, dunque, quelli di lingua tedesca, ma anche per gli ungheresi. Non dimenticate che il governo ungherese, dopo, fino al governo sovietico, diciamo comunista, portava sempre lutto per le perdite dei terreni in Romania. Questo è un punto. Secondo punto, per l'Austria, naturalmente, come diceva il professor Breg, chiaramente è stato un shock e è stato anche il primo passo verso l'Anschluss, perché tanti dicevano noi da piccoli non riusciamo e dobbiamo tornare nel grande Reich. Questo è stato anche una cosa. Però, dall'altra parte, le cose negative portano sempre una cosa positiva. La gente che ha vissuto questa epoca ha capito che da piccoli non si può fare niente, soltanto l'unione fa la forza. E non è per, diciamo, non è, è una ragione per la quale De Gasperi, un dei fondatori dell'Europa, quello che intendiamo che Europa, lui l'ha visto sulla propria pelle e ha detto no, quello non dobbiamo più averlo. E dunque l'unione tra i diversi popoli, ma sempre come c'era nell'impero austro-ungarico, con le proprie autonomie. Pensate che nella Galizia è stata fondata la prima università ebrea. Sotto l'impero austro-ungarico c'erano l'esercito urbano, 7 lingue. C'erano i capellani cattolici, i capellani protestanti, c'era l'imam e c'era anche il rabbino militare, vuol dire c'è una convivenza più o meno fatto bene, però c'è una convivenza, e quello che De Gasperi, anche Adenauer e Truman, che tutti e tre avevano visto la guerra, erano tutti d'accordo per fare. Secondo punto, per dovere, obblighi e così via. Allora, io posso soltanto dire la mia esperienza, da quando sono padre di famiglia, io voglio trasmettere qualcosa ai miei figli, ma come posso trasmettere qualcosa se non so? Quella è la domanda. Se io non ho studiato la mia propria famiglia o il mio territorio, cosa posso dare ai miei figli? E quello che la Margherita diceva prima, noi siamo una generazione europea, siamo una generazione mondiale, è vero, e come però noi non siamo Eurotrash, noi siamo cittadini di ciascuna zona con le sue proprie radici, è quello che ci fa forte. Vi assicuro che vedendo gli altri paesi come gli Stati Uniti, dove c'è il melting pot, dove nessuno ha delle radici, noi abbiamo un'enorme forza, perché noi abbiamo una storia dentro di noi. Non so, il Trentino ha quanti centinaia di anni dietro di sé, e può dire, ecco, quello, i miei padri arrivano da questo, il mio nonno era questo. Un po' di anni fa ero negli Stati Uniti, stavo facendo una gita, c'è la mia guida, simpaticissimo, che dopo chiacchieravamo dice, ma da dove vieni? Lui mi ha detto, ah sì, io so come si chiamano i miei genitori, so come si chiamano i miei nonni, però oltre non so niente. Noi abbiamo una forza incredibile qui, e quello dobbiamo coltivarla. Se vogliamo trasmettere qualcosa, se non vogliamo trasmettere, liberi.